febbraio 2010 per fare portare un lavoro più politico.
Buonasera, abbiamo il piacere di avere con noi un importante studioso dell'Università di Torino, che mio vecchio amico, il professore Pierpaolo Portinaro, che è un erudito storia delle opzioni politiche in sede con l'Università di Torino, e che ha un curriculum vastissimo di interessi, tra i quali c'è stata anche una cosa scienziana molto bella, molto anni fa, molte cose sul realismo politico e una recente, molto recente opera su Norberto Bobbio, pubblicata presso la Terza, un paio di anni fa al massimo, e questo Norberto Bobbio sta legge sta Bobbio. Abbiamo un mondo non dogmatico, intelligente, creativo, e è per questo che ho il piacere di prestarmi ad ascoltare il Paolo Portinaro, che ci parla di un maestro di democrazia, Norberto Bobbio, che è stato, Norberto Bobbio è stato maestro in un momento, in un contesto diverso da ogni altro dei contesti dei quali abbiamo parlato finora, cioè non avendo di fronte il totalitarismo come Canetti e non avendo di fronte la società della scenologia come Rousseau, e non avendo di fronte il capitalismo di metà Ottocento come John Stuart Mill. Ma avete di fronte un Italia dove c'è un grosso partito comunista, guidato da intellettuali tornati di portatori del pensiero dialettico, e così voi vedete oggi sostanzialmente il confronto tra una democrazia sorretta da un assetto di pensiero non dialettico e una democrazia sorretta invece da un aspetto di pensiero dialettico con i problemi che poi mi derivano. Ciò detto, diamo la parola al professore Pierpaolo Portinaro, che ringraziamo di essere presente qui con noi.
Grazie
Entro subito nel merito perché forse
il percorso che intendo fare è un po' lungo, ma cercherò ugualmente di non sforare sui tempi e di non lasciare fuori alcune questioni essenziali che sicuramente sono incluse in questo percorso, ma credo che rispetto ad alcuni autori che fanno parte di questo ciclo la puntata su Bobbio richieda qualche cosa di più sull'intellettuale Bobbio, sulla sua collocazione all'interno della vicenda culturale e politica del nostro paese, prima di dire anche alcune cose essenziali sulla sua teoria della democrazia, sulla quale non mi soffermerò oltre misura, anche in considerazione del fatto che la teoria della democrazia di Bobbio richiama alcuni topoi della riflessione novecentesca sulla democrazia, in particolare quella di uno dei due autori novecenteschi che a lui sono stati più vicini e che hanno più influenzato il suo pensiero, soprattutto il suo pensiero in quanto filosofo del diritto, teorico del diritto, cioè Hans Kelsen, è vicina, influenzata da questo autore, in qualche misura la possiamo anche considerare una teoria in sé non originale, e non di meno molto importante per il dibattito nel nostro paese, non soltanto per quanto riguarda il livello, diciamo così, accademico delle discipline, filosofia politica, filosofia del diritto, ma per quanto riguarda proprio il confronto delle culture politiche e la cultura politica del nostro paese. Scelgo questa chiave di lettura e al tempo stesso cercherò di proporvi una lettura critica, almeno nel senso che pone anche con una certa forse rudezza l'accento sui limiti del pensiero di Bobbio. Come il professor Galli ha ricordato, io di Bobbio sono stato allievo, è una cosa che voglio sempre evitare quando parlo di lui, è così di destare l'impressione di proporre così una lettura apologetica. Faccio sempre questo sforzo avvertendo prima che naturalmente conservo intatta, a distanza di qualche anno dalla sua scomparsa e di molti anni dalla nostra intensa consuetudine, prima quando ero studente, negli anni successivi, conservo intatta un'enorme gratitudine e riconoscenza per questa figura, almeno sotto due profili fondamentali: la lezione del maestro che mi ha insegnato un mestiere, che io ho imparato nei limiti delle mie capacità, ma certamente la lezione da questo punto di vista è stata notevole ed è stata tale per molti, sicuramente in Italia, anche per coloro che non sono stati poi più direttamente allievi. Bobbio è stato un grande artigiano del concetto. In età in cui siamo propensi alle costruzioni virtuali, all'edificazione delle teorie attraverso il computer, ecco, questo lavoro manuale sul concetto, questo scavo, questo intagliare il legno storto dell'umano per cercare di produrre degli artefatti che invece fossero diritti, mostrassero qualche equilibrio, una qualche stabilità, una capacità di tenere nel tempo, ecco, questo è stato effettivamente il suo grande apporto che in qualche modo lo pone all'altezza di alcuni altri importanti intellettuali, non solo italiani, ma direi europei della seconda metà del Novecento. E di questo chi lo ha frequentato gli è estremamente grato. In secondo luogo, una gratitudine che in me non viene meno riguarda la lezione morale. Ecco, un'etica professionale sapeva insegnare il professor Bobbio ed era un'etica di cui oggi noi avremmo spesso forte bisogno in un paese in cui le etiche professionali si stanno sbriciolando un po' in ogni dove, anche nell'accademia a volte facciamo fatica a difendere determinate principe a fronte naturalmente dello sgretolamento istituzionale che la circonda e che fa insorgere indubbiamente anche nelle accademie atteggiamenti così in qualche modo di rilassatezza, da stanchezza e cose di questo genere. Ecco, questo tendo sempre a dirlo, e non di meno credo che del suo percorso intellettuale, della sua vicenda, si debba dare una lettura consapevole dei limiti, perché riflettere su questi limiti e anche riflettere sui problemi della nostra storia recente della storia del secondo millennio. Perché, ecco un'altra avvertenza che mi sembra sempre doveroso fare, la vicenda intellettuale di Bobbio, classe anagrafica 1909, si colloca in realtà quasi esattamente in quell'arco di tempo che da qualcuno è stato definito l'età successiva alla guerra civile europea, in cui però questa guerra civile europea si è ancora prolungata e protratta nelle forme della guerra fredda, nella forma della costruzione di vecchi regimi e di vecchie ideologie fino al 1989-90, alla grande trasformazione di regime, alla grande transizione che è avvenuta in Europa. Ecco, l'opera di Bobbio si colloca esattamente, l'opera più creativa, tra questi estremi, gli anni della Resistenza, anche del suo impegno nel Partito d'Azione, a partire dagli anni padovani, dal 1943, per arrivare agli anni a ridosso dell'89-90. In quest'arco cronologico si collocano tutte le opere importanti di Bobbio. Quello che viene prima erano i primi esercizi di un promettente intellettuale accademico che peraltro nel clima del fascismo aveva evitato le compromissioni e i rischi, e provenendo da una famiglia piccolo medio borghese di inclinazioni nazionaliste e di anche simpatie fasciste, non aveva subito e prontamente, come alcuni suoi coetanei, percepito la minaccia implicita in quel regime, o non ne aveva accolto nel momento già della sua esplicazione totalitaria la piena rilevanza. A partire da quella data invece inizia una nuova vicenda intellettuale fatta di opere estremamente rilevanti per la storia della cultura italiana, che si chiamano Politica e Cultura, che si chiamano Profilo ideologico del Novecento, che riguardano il dibattito sul socialismo e lo Stato, che riguardano la definizione della democrazia, il futuro della democrazia, un'opera del 1984, si dovremmo fare riferimento per riflettere sulla, appunto, sua concezione della democrazia. Sussurrino è un'opera, l'ultima raccolta propriamente da lui curata, L'età dei diritti, che esce nel 1990. E internamente a questo percorso tutta una serie di lavori dedicati ai classici del pensiero politico italiano e non, ed evidentemente al classico più importante, quello decisivo per la sua maturazione intellettuale, che è stato certamente il filosofo inglese, primo teorico radicale dello Stato moderno, Thomas Hobbes, a cui già nel 1948 dedicava i suoi studi curando una traduzione italiana che è rimasta un punto di riferimento essenziale per gli studi di una delle opere di Hobbes, cioè il Becivio. Dico subito, tanto per fotografarne un po' la collocazione teorica, Bobbio può essere, a mio giudizio, in modo pregnante definito il più hegeliano degli interpreti di Hobbes e il più hobbesiano degli interpreti di Kelsen, evidenziando con questa formuletta quelli che sono rimasti fino alla fine i due autori, i due pari fondamentali della sua riflessione teorica sui temi del diritto e della politica, A fianco naturalmente di una serie di altri autori molto importanti per l'elaborazione della sua concezione del mondo e che necessariamente erano autori della tradizione italiana, di solito non si viene mai influenzati nel primo fondo del proprio essere da autori classici, lontani, remoti, che non si sono praticamente mai visti, conosciuti, insomma, anche che non resta fuori del suo orizzonte esistenziale, lo incontrò un pochino a Parigi negli anni 50, non ha avuto un intercambio diretto, ma certamente ha consumato molte ore del suo lavoro a riflettere sulla teoria e a perfezionare anche in qualche punto sulla teoria di Kant, la dottrina pura del diritto, questa estrema e finissima formulazione del positivismo giuridico nel Novecento, nel pensiero del Novecento. Dicevo, questi sono i classici decisivi per la teoria, naturalmente la visione, la concezione anche etica di un autore la dobbiamo desumere guardando più vicino a lui, guardando ai suoi maestri, guardando agli autori con cui direttamente si è confrontato, guardando alle tradizioni da cui si viene. E qui va detto, ci sono delle figure importanti. Bobbio è eccentrico, lo dobbiamo sottolineare, è un personaggio eccentrico rispetto alla tradizione filosofica italiana, non viene né dal grande realismo umanistico della Pirelli, del Guicciardini, di quello che è seguito, non viene da Giambattista Vico, la nostra grande gloria filosofica, una delle pochissime nella nostra storia moderna, non viene da Rosmini o da Romagnosi, non viene dall'ebenismo napoletano e in particolare non viene dall'idealismo che di questa esperienza, di questa tradizione filosofica italiana era nato, con diverse enfatizzazioni, ideologie piuttosto che croce, ma certamente questa vena di tradizione italiana è molto forte negli autori che arrivano all'idealismo del XX secolo e anche in alcuni dei loro allievi. Bobbio rispetto a questo scenario è certamente dislocato, tenta all'indomani della Seconda Guerra Mondiale con molti altri intellettuali italiani di girare pagina, anche nel senso di non guardare tanto alle tradizioni italiche quanto piuttosto aprire la finestra sul mondo e confrontarsi con le esperienze filosofiche e non solo filosofiche, giuridiche, nelle scienze sociali che venivano da altri contesti culturali e non divenivano nessun figlio del proprio tempo, della propria tradizione, in qualche modo in quella tradizione sta, a qualcuno si rifà, e c'è una vena anche chiaramente italiana nella sua riflessione che ci riconduce ad uno degli autori che lui più amato, ma certamente un autore largamente frainteso al suo tempo, largamente dimenticato dopo, di difficile recupero anche in tempi recenti, nonostante il tema del federalismo sia ritornato insistentemente, a volte retoricamente, a volte strumentalmente di moda, cioè Carlo Cattane, una delle figure a cui non a caso Bobbio ha dedicato una delle sue raccolte di saggi, che fanno però un libro organico, al Cattaneo intellettuale militante, al Cattaneo che dal positivismo ottocentesco fa scaturire in fondo un tipo di filosofia che preannuncia un approccio di tipo empiristico che solo poi nel secolo XX darà dei frutti, a cui appunto Bobbio si sentiva vicino. E lì dopo Cattaneo, sulla scia di Cattaneo, questo filone di tradizione italiana è certamente rappresentato da Gaetano Salvemini. Gaetano Salvemini è centrale nel percorso di formazione di Bobbio, anche se a volte possiamo, se non ci accorgiamo che lui pubblicò intorno agli anni 70 in occasione di due importanti convegni nazionali, due essenziali contributi sulla filosofia di Salvemini e sulla concezione della democrazia di Salvemini, non li leggiamo con attenzione, forse potremmo un po' misconoscere questa presenza nella sua opera, ed è invece decisiva, forse ci toccherò ancora rapidamente, e dall'altra però, ecco, il filosofo che domina la stagione della cultura italiana, filosofica ma anche politica italiana del primo Novecento, che è Benedetto Croce, un autore estremamente lontano da Salvemini, di cui anche Salvemini era agguerrito, avversario e critico assai aspro, e che tuttavia, ecco, è presente al pari di Salvemini, Croce appunto, nel codice genetico della riflessione etico-politica di Bobbio. E qui, se volete, incontriamo un paradosso che va decifrato, che andrebbe indagato. Io spero che qui si accingerà ad una biografia intellettuale di Bobbio fatta sfruttando gli enormi archivi che ora stanno arrivando alla disponibilità del pubblico. Una biografia intellettuale di questo genere sarà, sotto un'angolatura speciale, una storia culturale e intellettuale del secondo Novecento italiano, dovrà fare anche sapientemente i conti con questo dialogo incrociato che Bobbio intrattiene con Croce più apertamente, ma in termini apparentemente e non solo apparentemente, in un punto specifico, anche manifestamente, esplicitamente critici, con Croce, e dall'altra invece questo dialogo più sottoriga, meno evidente, meno percepibile, forse di cui lui stesso non è stato fino a un certo punto pienamente consapevole, per una ragione direi anche abbastanza banale. Salvemini era professionalmente uno storico, fondamentalmente aveva pubblicato opere di carattere storico, mentre con Croce Bobbio condivideva sicuramente un'appartenenza disciplinare, filosofica, due filosofie molto distanti fra loro, ma non così distanti, perché se andiamo a vedere delle formulazioni di Bobbio, del Bobbio non di politica cultura, ma del Bobbio che ripensa più tardi, negli anni della maturità, il suo rapporto con Croce, vediamo il riconoscimento del fatto che quella filosofia così attenta al concreto, alla discrezione, alla dimensione prudenziale, così vicina sempre anche alla fatticità storica, di Croce non appariva ai suoi occhi di un empirista e di un analitico che però non aveva compiuto uno strappo nei confronti dello storicismo, ma al contrario ambiva a coniugare filosofia analitica ed empirismo con lo storicismo, e riusciva anche ad essere irridente nei confronti di quei filosofi analitici che spaccano i concetti fino all'estremo, dimenticando però l'unus storico e le costellazioni concettuali concrete da cui quei concetti sono scaturiti, da cui sono venuti le costellazioni concettuali ideologiche che quel pensiero, quelle teorie, quelle categorie hanno prodotto. Ebbene, ecco, se si tiene presente questo, si capisce anche una vicinanza del pensatore Bobbio al pensatore Croce, e si comprende come Bobbio abbia potuto in qualche modo coniugare il concretismo e il richiamo costante alla realtà e la lotta alle formule, alle ideologie e alle filisterie che in modo cosa irritante, certo molto garibaldino, Salvini conduceva, ecco, coniugare questa battaglia contro i fumi della cattiva filosofia con un certo croce, non diremmo forse il croce migliore, il croce più attento a questa dimensione di fatticità storica, il croce anche in qualche modo erede di una tradizione fronetica, antica, filtrata attraverso il sapere proto moderno della prudenza politica, che in croce naturalmente diventava una forma di conservatorismo che Bobbio rifiutava, e questo era più vicino a Salvini. E non a caso il saggio che colpì di più in quella raccolta di testi che suscitò uno dei primi importanti dibattiti della cultura italiana del dopoguerra, che è Politica e Cultura, il saggio che allora colpì in modo particolare, a parte il dialogo con Roderigo de Castiglia, cioè con Togliatti sulla questione delle libertà socialiste, borghesi, eccetera, ma a prescindere da quello che è bisognerebbe un ricaduta d'eco pubblicistica maggiore, il saggio che colpì di più e che in qualche modo produsse anche delle divisioni non solo all'interno dell'Accademia d'Italia, sul saggio su Croce e il liberalismo. Dietro quel saggio c'è Salvini, c'è la lezione di Salvini, che nei confronti di Croce era stato estremamente severo, era stato estremamente severo soprattutto per quanto riguardava la polemica di Croce contro la democrazia, una polemica fatta nel nome del liberalismo visto come antitesi alla democrazia, mentre la tesi di Salvini era che la democrazia non costituiva altro che un liberamento, un allargamento del liberalismo, la democrazia si realizzava attraverso le libertà, e questa sarebbe, come sappiamo, stata poi la tesi fondamentale di Bobbio a partire dal decreto di Politica e Cultura, tutti gli interventi che nel corso del dopoguerra lui fa su questa materia. Mai, diciamo, con i toni aspri che in qualche momento, per ragioni esistenziali, direi ben evidenti, erano propri di Salvini, proprio apparteneva alla generazione successiva, a quella di Salvini e a quella di Croce. Soprattutto Bobbio, ecco, questo è un altro punto che mi sembra importante per chiarire e introdurre anche la sua riflessione sulla democrazia. Bobbio, in quella svolta degli anni 43-45, in quell'esigenza di voltare pagina, di incominciare una storia anche intellettuale nuova, prende, è consapevole che si debba prendere il congedo da quelle filosofie degli estremi che, condizionati pesantemente dalla guerra civile delle ideologie del primo Novecento, hanno dominato il campo del primo Novecento appunto, anche con i loro toni apocalittici o comunque con la loro enfatizzazione degli opposti inconciliabili, delle antinomie, delle contraddizioni insanabili, queste diagnosi che in fondo mettevano il dito, con valenze naturalmente ideologiche, politiche e con filosofie retrostanti differenti, ma tutte mettevano il dito su un qualche destino paralizzante nel percorso dell'umanità, dalla diagnosi weberiana della gabbia d'acciaio della burocratizzazione alla tesi spengleriana del tramonto dell'Occidente, alla denuncia del tradimento degli chierici di Wilhelm von Dock, in quel suo libro famoso degli anni 20, che sta alla base anche della riflessione crozzana e il bobbio tra anni 30 e anni 40 e anni 50 per quanto riguarda Bobbio sul tema degli intellettuali, che è il tradimento dei chierici, nel senso che gli intellettuali sono diventati degli organizzatori degli odi politici di massa, sono venuti meno alla loro funzione originaria di rischiaratori e di pacificatori rispetto ai conflitti che caratterizzano le società, ma non so, andiamo pure avanti, l'antinomia tra capitalismo e socialismo che attraversa tanti di questi dibattiti, lo stesso schmittiano riconoscimento del criterio del politico in termini di amico-nemico, quindi questa svaricazione estrema che non è una scoperta originale, ma certamente è figlia nella sua evidenziazione di quell'epoca, di quel tempo, la via della servitù rappresentata dal collettivismo di Hayek, i muri che crollano del vecchio capitalismo nello subvenire di capitalismo, socialismo, democrazia, il Popper che denuncia la società chiusa, no? I nemici della società aperta e questo rinchiudersi in un modello totalitario della società contemporanea. Ecco, tutte queste diagnosi in termini estremisti portate avanti da filosofi, anche giuristi, sociologi, come vedono, che possiamo considerare dei veri e propri eroi delle antinomie che drammatizzano il loro pensiero in questi termini, ebbene questa stagione deve essere superata. Bobbio, e questo è Crociano, nel suo punto di avvio del dialogo di politica e cultura, bisogna girare la pagina, bisogna girare la pagina e guardare invece alla possibilità della composizione. Capitalismo e socialismo possono in fondo trovare una mediazione o in qualche modo una composizione di una terza via, il conflitto quindi di sistema può essere sdrammatizzato e così liberalismo e democrazia cessano di essere antitesi. Il liberalismo fautore di uno stato di diritto neutrale, la democrazia invece in un'accezione identitaria e plebiscitaria che naturalmente con il giudizio degli anni 20 aveva riconosciuto, cogliendo un aspetto assai rilevante del suo tempo, appaiono in flagrante conflitto fra di loro, no? È possibile pensare stato di diritto e democrazia in termini diversi e vederne la loro conciliazione. Guardate, sono tutte direzioni di sviluppo del discorso teorico, ma anche così, del dibattito culturale che hanno connotato poi i decenni successivi alla seconda guerra mondiale, che in Europa sono i decenni di edificazione delle democrazie costituzionali, delle democrazie costituzionali, così come noi le intendiamo, in un'accezione molto più pregnante, specifica e connotata rispetto alle espressioni di democrazia rappresentativa o liberale o pluralistica, qui c'è indubbiamente qualcosa di più che Bobbio riconosce da giurista, ma come in questo il suo maestro diretto di democrazia, che è Hans Kelsen, autore non soltanto di tante opere, in qualche modo anche un po' ossessive per il loro monocromatismo, le opere sulla dottrina pura del diritto, del positivismo del diritto, ma autore anche di saggi abbastanza significanti sulla democrazia, Bologna si ricorda che l'editore Mulino precocemente tradusse negli anni 50 questi saggi che negli anni poi sempre riproposti, ripubblicati, eccetera, sulla democrazia, sulla sua concezione pluralistica della democrazia, sul compromesso come in qualche modo la virtù necessaria al funzionamento della democrazia, un tema che ovviamente nella cultura politica di oggi pare abbastanza dimenticato, in fondo qualche volta si può anche dire che nella letteratura del secondo Novecento questo aspetto della teoria di Keynes, della sua teoria della democrazia, è stato un po' dimenticata, quasi è rimasta forse un po' schiacciata tra le prime teorizzazioni novecentesche della democrazia, in senso forte, che sono quelle Zeber e quelle di un autore che ha avuto molta fortuna di derivazione viennese, anche lui come Schumpeter, come Keynes, cioè Schumpeter, in quell'opera che è grande fortuna, Capitalismo, Totalismo, Democrazia, che è anche una di queste opere che nascono in quegli anni lunghi, tormentati delle dittature, dello scontro di sistema, della seconda guerra mondiale, eccetera. La letteratura scientifica più recente ha sicuramente rivalutato proprio questi aspetti pluralistici della dottrina keynesiana della democrazia. E di questo sicuramente Bobbio era perfettamente consapevole fino ai primi suoi studi, in qualche modo ha tradotto in lingua italiana in termini confacenti alle problematiche specifiche del nostro dibattito politico, a partire da politica e cultura, questa concezione della democrazia. Insisterei ancora su un altro aspetto di eccentricità della figura di Bobbio rispetto a questo scenario del secondo Novecento, in cui Bobbio si ritrova con molti altri autori, ripeto, anche di rango europeo. Faccio il nome del francese Raymond Aron, faccio il nome dell'intellettuale britannico Isaiah Berlin, potrei fare il nome per restare nell'ambito di figure che con Bobbio possono essere confrontate, sia pure diverse. Ralph Dahrendorf, per fare un nome intellettuale tedesco del secondo Novecento, per andare più lontano, certamente qui siamo orizzonti culturali a coine molto diverse per le loro origini, ma indubbiamente in cui ci sono delle assonanze, io potrei un po' avvicinare sul versante della cultura americana a un Michael Walzer, sicuramente tra gli intellettuali americani degli ultimi decenni Michael Walzer è quello che è più vicino a Bobbio, o a cui Bobbio può essere più confrontato. Certo non si può dire la stessa cosa di grandi intellettuali americani come Rawls, come Walton, adesso dirò ancora due parole anche su questo. Ebbene, ecco, pur essendo nel mainstream di questa cultura che cerca in qualche modo vie della composizione, che non nega il dato realistico del conflitto, la problematicità e la fragilità delle istituzioni, che quindi ha fatto sua la sapienza liberale sulla fragilità delle istituzioni, ecco, Bobbio lavora a questo scenario di composizione e apprezza in qualche modo anche gli strumenti per un'etica politica che sia confacente a questo lavoro di compositivo, ma dicevo con delle anomalie, con dei caratteri che ne segnano in qualche modo l'eccentricità e che se vogliamo però di nuovo definiscono dei limiti del suo percorso. Beh, intanto vediamo alcune assenze o alcuni dialoghi accennati ma subito interrotti o in qualche modo elusi. Quella cultura degli estremi e delle antinomie, delle drammatizzazioni, degli scenari in qualche modo anche apocalittici, quelle interpretazioni tragiche del presente che ho detto aver così pesantemente caratterizzato la cultura del primo Novecento, non si esaurisce del tutto nel secondo Novecento, come sappiamo, potremmo dire oggi che sta ritornando alla grande, ma lasciamo stare il presente nei confronti del quale qualche volta proviamo un positivo disgusto che potremmo non parlarne. Parliamo dell'età di Bobbio ancora adesso, parliamo dell'età di Bobbio, certamente c'è una grande esperienza teorica che la attraversa e che non è nel segno di quella composizione, di quella coniugazione, di quella ideologia liberal-democratica che accomuna il Bobbio, il Raimond Aron, il Braulin, eccetera. Ed è certamente l'esperienza della scuola di Francoforte, di autori come Horkheimer, Adorno, Marcuse, che sono certo figli della stagione precedente, no? Tra anni 30 e 40, tutti questi signori che ho nominato producono già opere piuttosto rilevanti, ma la loro fortuna, non solo presso il grande pubblico, anche più tra gli specialisti, sarà successiva, attraverserà la seconda metà del Novecento, almeno fino agli anni 80, poi c'è stato alla fine degli anni 70 sicuramente un qualche riflusso e oggi un ritorno in forme diverse, ripeto, lasciamo stare adesso questo. Ecco, lì abbiamo sicuramente delle letture del presente, della storia, della vicenda dell'Occidente culminante nel totalitarismo che vengono riproposte nella loro estrema drammaticità, evidenziandone assai esplicitamente anche l'attualità. E insomma, col segno di poi, qualche volta anche coloro tra noi che in effetti cresciuti magari alla scuola di Bobbio mantenevano una qualche distanza nei confronti di quelle esperienze e di quelle teorizzazioni, oggi possono interrogarsi se forse non fossero stati comunque loro ad avere ragione. Ma ecco, io adesso mi limito semplicemente a constatare, ecco, qui c'è un'illusione da parte di Bobbio, con questa cultura che mantiene aperta la ferita del Novecento, anche nel secondo Novecento, in quello che Lahrendorf più eufemisticamente, in senso di questa prospettiva di neutralizzazione dei conflitti, delle composizioni di una forma di democrazia di natura, ha chiamato il secolo socialdemocratico, e se fate attenzione, non è il secolo socialdemocratico nel senso proprio, è stato il secondo Novecento, non il primo. Il primo è stato quello delle teorie, certo, i Bernstein vengono da lontano, addirittura dalla fine dell'Ottocento, ma poi nelle realizzazioni del secolo socialdemocratico è stato l'età di Bobbio. Ebbene, ecco, rispetto a questo scenario, Bobbio mantiene un atteggiamento di forte diffidenza. Ecco, uno di questi autori mantiene una distanza inquieta e turbata, quasi a vedere in quelle esperienze teoriche semplicemente una proiezione di un passato che in realtà avrebbe dovuto essere compiuto. E questo naturalmente ci interroga oggi, ci interroga come una questione aperta. Un secondo aspetto in cui Bobbio appartiene ad uno scenario culturale che noi oggi facciamo qualche fatica a riconoscere come integralmente rappresentativo di quella complessità che è stato anche il secondo Novecento. Nell'ambito della riflessione politica, proprio sull'onda della elaborazione del passato, del trauma del passato, dell'esperienza del totalitarismo, una parte della cultura del secondo Novecento è stata dominata anche da un atteggiamento, da un orientamento critico nei confronti della modernità, non tanto nel segno di una critica che aveva le sue radici in Marx o in Freud, come nel caso dei francofortesi, ma che aveva radici molto lontane nel mondo antico, nell'aristotelismo, nella grande tradizione aristotelica. Come sapete, una parte della cultura del secondo Novecento, soprattutto in ambito filosofico, si è connotata come neo-aristotelismo, riscoperta della filosofia pratica, ricordiamo un caro collega recentemente scomparso, Franco Volpi, che a questo tema ha dedicato degli studi importanti prima di altri in questo paese, eccetera. Ecco, anche qui di questo Bobbio non si era occupato, in qualche modo apparteneva ad un'altra vicenda che mi sembrava in qualche modo un recupero in termini nostalgici di un sapere classico che ha sempre onorato con grande intensità nelle lezioni, cioè i corsi di lezione partivano sempre da Platone e Aristotele, da questo punto di vista indipendente, poi la modernità è una cesura netta, chiara, ed è al discorso interno alla modernità e alle sue potenzialità evolutive ovvio era interessato. E questo probabilmente anche in termini di teoria della democrazia ha le sue ricadute, le sue implicazioni. Terzo elemento di eccentricità e di anomalia riguarda probabilmente quello che di più specifico appartiene al liberalismo del secondo Novecento, e qui ci troveremmo a fare i conti con autori che per le loro opzioni, le loro scelte ideologiche, per il loro orientamento di fondo, per il loro metodo di lavoro, per il recupero di determinati paradigmi, dovevano essere particolarmente vicini a Bobbio. Cioè autori come John Rawls, alcuni filosofi politici americani che hanno dato vita a quel imponente, in qualche modo per alcuni anni, direi decenni, egemonico filone del pensiero politico contemporaneo, che così definiamo filosofie normative della politica. Ebbene, anche qui Bobbio, che pur condivide i punti di partenza, condivide l'opzione moderna per l'individualismo, ha sempre ritenuto che la svolta di Hobbes, Locke, eccetera, del partire dall'individuo e cercare di interrogare il potere sulle sue condizioni di legittimità a partire dall'individuo, fosse l'elemento specifico della modernità e fosse un elemento irrinunciabile della medesima. Ebbene, nonostante questo, Bobbio ha sempre mantenuto aperta, e questo, ecco, non c'è la fragilità del primo Novecento, ma non di meno c'è ancora una frattura profonda che lavora all'interno della sua teoria, ha mantenuto aperta sempre, in modo anche esistenzialmente doloroso ed esposto, la tensione tra normativismo, imposto il problema del dover essere, di che cosa deve diventare una convivenza civile tra individui, che riconosca i diritti fondamentali, che sia orientato o ancorato a determinati valori fondamentali, libertà, uguaglianza, solidarietà, eccetera. Ecco, rispetto a questo elemento fondamentale del normativismo, è rimasta sempre forte e aperta la tensione con il realismo. Ecco, Bobbio è effettivamente più che molti, direi la stragrande maggioranza degli autori che appartengono alle scuole normativistiche del secondo Novecento, di cui, ripeto, condivideva la direzione di marcia, è rimasto fortemente legato a questa tradizione di pensiero, questo orientamento di pensiero che definiamo realismo politico e che di nuovo si è alimentato in lui, ai grandi classici che amava, in primo luogo Thomas Hobbes, che questa tensione, questa coniugazione di realismo e normativismo aveva inscenato per primo grandiosamente agli albori della modernità, ma di nuovo ecco anche la tradizione specificamente italiana. Machiavelli, su cui non si è mai troppo soffermato e su cui certo non si è mai compiaciuto, c'era qualcosa di sul cuore in Machiavelli in fondo che gli restava in qualche modo estraneo, che comunque gli creava qualche disagio, ma certamente invece la presenza di quella tradizione del realismo italiano che è la dottrina dell'Egitto, due autori come Gaetano Costa e Vilfredo Pareto, a cui non a caso ho dedicato tanti saggi, da cui ho scritto un libro sulla scienza politica in Italia, che ha avuto una certa fortuna, e quindi, ma anche lo stesso Croce, perché oltre a essere maestro di etica politica, oltre a essere fautore di una politica della cultura, Croce è stato sicuramente per quella generazione maestro di realismo, così come maestro di realismo è Salvemini, anticrociano, nel quale anche prende forma in modo compiuto, peraltro non negli anni italiani ma negli anni dell'esilio americano, quella sintesi che si chiama elitismo democratico, che è poi al cuore della dottrina di Bobbio della democrazia. E arriviamo, questo lo dicevo anche cominciare a tagliare adesso la conclusione, arriviamo al nocciolo della teoria della democrazia di Bobbio, che è sicuramente una teoria procedurale della democrazia. Pensate all'insistenza che Bobbio sempre portato al tema delle regole del gioco, no? La questione del come si governa, di quali sono gli universali procedurali che fanno sì che si possa definire una certa forma di governo democratica, a partire dalla regola di maggioranza. Certamente è una teoria procedurale della democrazia, teoria delle regole del gioco, certamente è una teoria pluralistica che muove dalla registrazione della pluralità esistente nella società civile, una pluralità che chiede di essere rappresentata all'interno del ciclo politico, del processo decisionale, ma è anche una teoria competitiva della democrazia, nel senso che soprattutto Schumpeter poi ha divulgato e ha reso egemone nella cultura politologica americana e poi mondiale, anche il nostro Giovanni Sartori viene lì con il suo percorso italiano, che esordisce anche lui con Croce, eccetera, eccetera, insomma. Anche il nostro Sartori viene lì, la teoria competitiva della democrazia che riconosce un ruolo decisivo alle elite nella competizione politica, una competizione che è un oggetto di voto popolare e che deve condurre appunto poi alla decisione di governo. Questo elemento elitistico lo trovate proprio stesso nel suo volume della scienza politica italiana in Italia, non dedicava un capitolo a Salvini, probabilmente perché nei saggi, nei saggi tra fine anni 50 e anni 60, non conosceva esattamente la posizione salviniana degli anni della, delle dichiarazioni delle video di Salvini negli Stati Uniti, molti questi erano testi apparsi soltanto negli Stati Uniti in lingua inglese, qualche frammento magari in pubblicazioni italiane, anche in Tite Libertà era apparso, ma erano in fondo frammenti. Recentemente è uscita un'edizione concreta per i tipi di Bollati Borghieri, quindi va a vedere se rende conto dell'importanza che Salvini ha nella riflessione novecentesca italiana sulla democrazia, e non è difficoltà riconoscerlo come uno dei pochi che aveva idee molto chiare in materia di democrazia, come democrazia competitiva, come democrazia pluralistica e come democrazia procedurale. Competizione tra elite, e quindi qui il gioco naturalmente diventa quello della qualità delle elite e diventa quello della capacità di un sistema istituzionale di garantire processi di selezione delle elite, di coloro che poi sono chiamati a guidare il paese, e anche le regole che riguardano non solo la selezione delle elite, ma la correttezza della competizione, perché dire democrazia competitiva vuol dire appunto assicurarsi da un lato che le elite ci siano e siano non solo tecnicamente tali, ma abbiano in qualche modo anche una qualificazione specifica, siano non oligarchia ma aristocrazia da un lato, e garantirsi dall'altro che la loro competizione sia regolata, sia una concorrenza leale e non sleale. No, sono problemi che, come sappiamo, continuano a tormentare assai dolorosamente la nostra democrazia, un po' tutte le democrazie contemporanee, ho detto, ma certamente l'Italia resta un caso patologico. E qui, ecco, veniamo al punto specifico. Bobbio ha riflettuto sulla democrazia nel nostro paese con qui forse anche le ragioni della sua maggiore fortuna pubblicistica, sempre con un vivo senso dell'anomalia, della patologia propria del caso italiano, a cominciare dall'anomalia del sistema politico bloccato, della convenzione dei studenti, che riparava la democrazia occidentale con il partito comunista più grande, un partito che aveva fatto, che era nell'arco costituzionale, che era padre dello stesso titolo delle altre culture, del compromesso costituzionale, quel compromesso costituzionale che Bobbio ci ha sempre ricordato essere stato il primo e il vero compromesso storico del nostro paese. era parte di quella quadrato costituzionale, tuttavia tenuto fuori dal governo attraverso quella convenzione del studente che faceva sì che il nostro sistema politico sia rimasto praticamente per un tempo un sistema bloccato senza alternanza, dove l'alternanza è una delle condizioni fisiologiche di una democrazia. Fabio si è impegnato fin dall'inizio per superare questa condizione di blocco attraverso un'operazione di dialogo e di convincimento sul Partito Comunista, gli amici classici, la politica cultura è questo, per far crescere nei militanti e nell'elettorato di quel partito la convinzione che le libertà borghesi non erano qualcosa di antagonistico rispetto alle libertà socialiste, non erano la caricatura o la negazione, ma erano un primo gradino e una qualche forma di composizione tra libertà di diverso genere era possibile, che le battaglie liberali per i diritti civili erano diventate più tardi battaglie per i diritti politici e che nulla ostava che si andasse oltre nell'estendere ai diritti sociali lo spazio dell'inclusione delle democrazie, e che però per fare questo occorreva prendere atto appunto di alcune verità fondamentali riguardanti quei universali procedurali. E qui si registra la prima grande sconfitta storica dell'intellettuale Bobbio, che ha avuto ragione, che ha vinto la battaglia, ma l'ha vinta fuori tempo massimo. Questa maturazione del Partito Comunista è stata lenta, 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 ed è giunta a compimento praticamente con l'89, quando in fondo i grandi guasti nel sistema politico italiano, sia in termini di arretratezza, di mancanza di riforme, di efficienza dovuta alla mancanza di alternanza fondamentalmente e alla necessità di governare attraverso quel modello che si è chiamato, Alessandro Vittorio e tanti altri, democrazia consociativa, che indubbiamente ha avuto dei costi alti, costi che paghiamo poi ancora oggi e che si pagano soprattutto nei termini di quel violento, almeno simbolicamente, ideologicamente, passaggio che gli anni 90 hanno rappresentato nella cultura politica del nostro paese. Interno a questo percorso Bobbio ha combattuto un'altra battaglia, perduta anche questa, perduta dolorosamente anche questa, che è stata la battaglia per un'etica pubblica, per un'etica secolarizzata che incidesse sul comportamento degli attori politici principali di una democrazia pluralistica che sono i partiti, nella consapevolezza che una delle promesse non mantenute della democrazia è la non educazione del cittadino. Se leggiamo i classici del liberalismo ottocentesco, a cominciare da John Stuart Mill, vediamo quanto era importante, ma tutti gli utilitaristi, soprattutto i primi grandi teorici della democrazia in questo moderno, hanno sempre questa idea, no? Che in fondo la democrazia vincerà anche perché farà crescere le cittadinanze, vincerà i cittadini. E invece proprio constatava dolorosamente già nei saggi degli anni 80 del futuro della democrazia, soprattutto in questa conferenza che dà il titolo al volume, deve dire nel 1984, che il cittadino non è educato, ma indubbiamente non è educato anche in conseguenza del fatto che gli attori principali sulla scena dell'europolitica, coloro che dovrebbero svolgere anche questa funzione pedagogica, pensiamo per esempio all'insistenza che Gramsci poneva nella sua concezione dell'egemonia del partito sul momento pedagogico educativo del partito, sicuramente i partiti in una certa fase della storia del Novecento hanno svolto questa funzione, la crisi dei partiti, il tramonto delle ideologie ha avuto del bene ma ha avuto effetti anche devastanti per questo aspetto. Ebbene, Bobbio era estremamente allarmato del fatto che questa guida etica venisse meno, e come sapete, pur aderendo in vari momenti della sua vita, provenendo lui dall'azionismo, aderendo nel fine degli anni 60 e poi ancora più tardi al Partito Socialista, quello unificato fino agli anni 60, dovette constatare rapidamente, condusse una battaglia perduta, in qualche modo risolta anche in termini un po' oltraggiosi nei suoi confronti, se si prescinde dal fatto che poi il presidente Bertini lo fece senatore a vita, nei confronti del Partito Socialista e di una certa etica che veniva affermandosi storiamente dell'etica pubblica, che veniva affermandosi sull'arena politica e che ovviamente è stata la china cibolosa che ha portato a Tangentopoli, ha portato a quello che è conosciamo. La terza battaglia protagonista riguardò indubbiamente il fatto che un teorico della democrazia che aveva insistito per tutta la vita sul tema dell'alternanza, ma popperianamente concepiva l'alternanza politica come un'alternanza anche simbolicamente pacifica e che vedeva alla base della democrazia non solo un patto sulle regole fondamentali che sono le regole costituzionali, ma anche un patto di non aggressione tra i soggetti politici, quel patto che sicuramente si era realizzato nella Costituzione, entrato in vigore nel 1948. Ebbene, ecco, questo patto di non aggressione, nel momento in cui l'Italia entrava finalmente con tanto ritardo in una fase di bipolarismo con l'alternanza, questo veniva sostanzialmente pregiudicato nei modi, nei toni, nelle aggressività che indubbiamente contribuivano a anche allontanare il cittadino già in difetto di educazione politica dalle istituzioni. Ed è un processo che, come sappiamo, è andato avanti nel corso degli ultimi 15 anni. Gli ultimi interventi di Bobbio, tardivi, sono nella fase in cui lui stesso si considerava ormai un sopravvissuto. Ripeto, dopo la svolta del 92, Bobbio si considera veramente un sopravvissuto di un'epoca, ormai finita, e finita sostanzialmente male, estremamente disincantato, consapevole di aver cercato per tutta la vita il dialogo e di aver portato argomenti per il dialogo, aver praticato il dialogo e che per lui accorgersi alla fine che spesso il dialogo è strumentale, il dialogo è lungo, il dialogo è tra sordi, il dialogo è tra chi poi resta ostinatamente sulle sue posizioni, preconcetti, eccetera, eccetera. Beh, negli ultimi anni, negli anni 90, i suoi interventi, che questi sono quelli di intellettuali della sua generazione, legati ad una certa fase della vicenda della nostra Repubblica, cito soltanto Paolo Silo Slavini per non limitarmi all'ambiente stazionista torinese, ma anche lì ci sarebbero tanti altri nomi da fare, è stato indubbiamente segnato da questa non solo disintanto, ma effettivamente sofferenza per lo spettacolo di una democrazia che veniva letteralmente disintegrandosi nei suoi momenti, nelle sue potenzialità di intesa civile tra cittadini e nelle sue promesse di ricerca di soluzioni, per i problemi. Ma io credo che, insomma, ho parlato per un arco di tempo già congruo e ho l'impressione, ho la convinzione che queste occasioni siano anche occasioni di dialogo, di dibattito, quindi siccome immagino che non avremo tempo ad oltranza fino a chissà quale ora, interrompo qui, nella consapevolezza che in realtà sul tema specifico della democrazia non ho detto tantissimo, di più posso adesso aggiungere cose, credo che alcuni di voi anche questo saggio di Bob sul futuro della democrazia, il problema delle promesse non mantenute, il tema del ritorno del particolarismo, degli interessi, il tema delle vite se le abbiano presenti, e forse sarete voi nel dibattito a riproporli per avviare questo confronto. Grazie.
Ringraziamo per la opportunità, per la sua bellissima relazione, attraverso Bobbio ci ha fatto un discorso sulla democrazia italiana del secondo dopoguerra. Se vogliamo tentare una sintesi per punti principali, ci ha detto in realtà che Bobbio ha una teoria della democrazia procedurale, pluralistica e competitiva. E prima ancora ci ha detto che ha una teoria della democrazia secondo la quale la democrazia ha a che fare con l'individuo e non, ad esempio, con il popolo, che non è una battuta, perché proprio per stringere la manifestazione di persona è stato il filosofo politico, ha dovuto essere il filosofo politico della prima Repubblica, cioè della democrazia, diciamo così, certa di sé, che sapeva di essere storica, cioè di essere una posizione naturale dell'umanità, di essere, di uscire da un conflitto feroce, che l'aveva radicalmente immaginato. Una democrazia però certa di sé, perché come ha detto il finale, negava in linea di principio che di poter nascondere, di poter ospitare dentro di sé le ragioni della propria distruzione. Cioè la democrazia era minacciata, aveva appena finito di essere stata minacciata ed eventualmente era continuamente minacciata, ma da forze adulta e strane. Prima dalla forza del fascismo, e proprio ragionare in termini di fascismo e antifascismo uguale a irrazionalismo e razionalismo, e in secondo luogo dal fatto che il comunismo, che non è mai messo sullo stesso piano del fascismo, tuttavia in quanto minaccia alla democrazia lo concepiva come tale, ed è una minaccia esterna, o meglio derivante dall'interpretazione della democrazia in termini di popolo più che di individuo, meglio ancora di classe più che di individuo, e mentre col fascismo non c'era stato dialogo, per questo uno delle tesi proprio è che il fascismo non era portatore di una cultura con la quale si potesse dialogare, ma è stato solo un conflitto armato, come comunismo ci fosse possibilità di dialogo, certamente ha già fatto un video nel 1955 apposta, e tuttavia il comunismo in quanto tale costituisce una minaccia per la democrazia, come la interpretava lui, una minaccia in quanto che lui è una minaccia, ma forse perché più radicalmente il pensiero dialettico era troppo pesantemente critico nei confronti del pensiero razionalistico da cui si deve arrivare. Questo è ovvio, è il pensatore di una democrazia certo di sé, individualistica, razionalistica, illuministica, dalle forti connotazioni che non si sviluppa in senso analitico normativo, perché è troppo fortemente consapevole della storicità della democrazia, non vive nel mondo protetto del college dell'Anglia, del New England, dove si può dedurre la democrazia, e dunque ovvio che non si crede nella democrazia storica come fatto, abbiamo visto la guerra civile, e dunque il pian piano la democrazia, come dovere, dobbiamo educarci tutti alla democrazia, principale dovere è convincere il pensiero dialettico che il pensiero razionalistico non è soltanto qualcosa che va fatto fuori, ma va invece rispettato come il punto di partenza per tutti i fattori. Naturalmente ciò voleva dire non occuparsi di tutto quello che hai dentro studiato con il suo nome, cioè di tutto quello che è espressione delle contraddizioni radicali, ma non della democrazia, della modernità. Non voleva sentire parlare di questo, che allora sei antimoderno. No, non riusciva a comprendere che fosse possibile, ma faceva bene perché lui aveva combattuto contro questo. Non riusciva a comprendere come si potesse essere democratici e moderni dal punto di vista italiano e come si potesse essere profondamente convinti che la modernità, come tutte le costruzioni umane, contiene contraddizioni originarie. Questo realista, dovevo, non era abbastanza imbevuto di tragicità, è finito tragico per lo scacco storico della sua concezione della democrazia, ma non ha voluto confrontarsi con la filosofia, diciamo, negativa, del pensiero negativo, che invece tanti di noi, a cominciare da che stava per prima, ciò che secondo lui doveva essere lasciato, cioè era stato concluso dalla democrazia, dalle vie, per cui studiare Weber, ma insomma, ma Spengler, Schmitt non se ne parla, i francofortesi, erano sostanzialmente dei romantici. Dei romantici con di natura apocalittica e insomma portatori di una sfiducia radicale nei confronti della modernità, che era la verità della democrazia a base di individualistica, che va bandita se non studiata in modo assolutamente asettico, magari con qualche giudizio di valore negativo sparso qua e là in tempo per capire che non si condivide niente, ma insomma va bandita dal discorso pubblico. Il discorso pubblico deve dire poter andare bene perché non ha un altro discorso. Ora, allora, la crisi della nostra democrazia, io spero che non deriva dal fatto che non ci siamo dei pensatori antidemocratici, spero che non siamo responsabili noi della nostra generazione di ciò che ci sta succedendo intorno, né volte avremmo mai detto perché proprio non diceva questo piano. Ma certamente questo è un limite di stato di storico di oggi, molto piccolo rispetto al fatto che l'evoluzione della democrazia in Italia è andata non nella direzione che quando voleva, non c'è andata perché voleva, non voleva interessarsi a Schmitt o a Marcuse, c'è andata per tutti gli altri motivi. Ci sono dei diritti di dopo degli responsabili e degli scatti di dopo il responsabile della storia italiana, non dopo. Per quale modo è di democrazia? Non è mica detto che gli studenti hanno sempre questo sistema. Ci sono gli studenti bucconi che non vogliono studiare, non vogliono studiare. Da questo punto di vista, dopo è stato assolutamente, come dire, magistrale nel suo essere un infatti. c'è un limite teorico nella sua lezione, come abbiamo detto, ma poi c'è un limite teorico, un limite pratico negli ascoltatori, che erano tutti cittadini italiani, e quei partiti, quelle elite, che non hanno mai preso il successo su questo fino al punto di essere all'altezza di certe elite, ma che dovrebbero essere. No? Perché hanno parlato di filosofo degli antichi per consegnare. Per consegnare l'Italia a quello che non serve. Per cui, anche se non aveva qui studiato piano scritto, meglio che avesse fatto un gioco, invece che essere uno sconfitto. E certo, i comunisti hanno avuto la loro parte in questo, perché non c'era adesso proprio qui si viveva proprio, perché chi deriva dal pensiero dialettico si tiende a considerare il razionalismo illuministico come un interlocutore degno, questo è impossibile, perché la superiore del pensiero dialettico è questo, insomma, si deve essere marxista da questo regime, per non voler discutere con il razionalismo. E tuttavia, con questi problemi che egli aveva in sé, in parte suoi, in parte del modo in cui si poteva vivere, è stato sia inattuale, sia anche attualissimo. Cioè, Bobbio era effettivamente il pensatore di quello che non fa, suo cioè. Era sicuramente il pensatore, era il padre teorico della parte. Il padre teorico della parte. Teorico. Che era quello in cui il dovere essere della democrazia repubblicana si concentrava. Per questo l'ho voluto fortemente tra i pensatori della, di questa forse prima ondata di classici della democrazia. Perché davvero quello è stato l'unico l'uomo in cui il dottore in cui con le sue contraddizioni, perché questo non si fa essere il diritto analitico, non lo so, perché il sistema analitico sei il luogo della creazione, penso, diciamo, perché ha voluto essere quel, nel pensiero filosofico, giuridico, politico, quel nuovo inizio, che era la situazione che doveva essere questo profilo degli ordinamenti, un nuovo inizio che vero a dire siamo via tutto il vecchio, la Costituzione della Repubblica Italiana contiene in sé la qualità, ma certo la riscrive in un quadro nuovo, così Bobbio era incapace di confrontarsi con Croce e tuttavia voleva che la modernità venisse, come dire, declinata in un modo nuovo, per cui la parte della Costituzione della Repubblica Italiana che voglia davvero in rima, in sintonia con lo spirito profondo della Costituzione italiana, che è una Costituzione, per esempio, coordinata, fatta dai comunisti, dai laici e dai cattolici di sempre, della Chiesa, è stata una Costituzione continuata a parlare. Il tema è il dover essere della nostra Costituzione, che sia stato l'intento da classi, è perfetto, voglio dire, torna meravigliosamente, che il comunismo non abbia dato retta, torna meravigliosamente, ma potevano, che i democristiani, se questo non ci fosse, torna meravigliosamente, che non volesse sapere che la democrazia non ha solo dei nemici esterni, ma ha anche delle contraddizioni interne, e perfettamente nel giorno, che sia uno che sia morto sostanzialmente disperato, lo capisco bene. Lo facciamo bene, lo possiamo ben capire, ecco perché se punti tutto su quell'ipotesi che ci sbriciola da tutte le parti, lo puoi capire, che sia da noi, non trasformare in un'icona da museo, ma da rilanciare, penso che sia esattamente quello che ho scritto, ma quello che ho detto, ma non è quello che ho fatto. E a questo punto veramente possiamo dare inizio alla consueta serie di domande, non poteva mancare il nostro comunista. Se non posso prima la mano sulla mano, di conseguenza lasciamo che sia di parole. Buonasera. Buonasera, quando sono già esposizione, ho ritenuto che mi siano state fatte delle promesse, adesso chiedo che siano mantenute.
In parte la mia domanda è già stata anticipata dal professor Gallo. L'ecologia molto la parola composizione, che io ho interpretato come composizione di interessi, ma può anche essere composizione di conflitti, composizione di opinioni, proposte, tutte le cose. E l'ho collegata alla teoria procedurale. Adesso che il professor Galli sembra aver confermato i miei sospetti, che consistevano nel pensare che Bobbio avesse immaginato qualche procedura costituzionale diversa da quella in atto per realizzare queste cose, almeno io questo ho sospettato durante la relazione e ho creduto di individuare come accenno fatto il professor Galli, su queste due cose il mio qualcosa. So che il tempo richiederebbe una settimana, ma c'è comunque di quello che si può dire, grazie.
Io volevo chiedere una cosa su un aspetto specifico. Lei ha detto che rispetto ai problemi di croce, Bobbio concordare con Salvini che la democrazia è veramente un liberalismo e non un'antitesi. Però ecco, rispetto al socialismo liberale, quello Salvini dice che il socialismo è l'estensione dei diritti liberali a tutti. Poi dopo in questo passo non lo fa, considero il socialismo, questo servo, gli insieme di due termini sono antitetici, insomma come tutto.
La domanda è bellissima. Mi pare che sia emerso quello del paese del sociale, il problema politico.
Un problema politico
del quale proprio è stato anche un protagonista. Non c'è stato un mondo operaio di quel vedere un po' come comincia, no? E sono fatte speranze che sui politici non fatta per me di lui e sulle parole di forza non è che tornare. Però voglio sapere che in quel momento c'è un recupero di grande, c'è una direzione che non sia storia, che non sia strumentale, in qualche modo troviamo utile per procedere nella revisione delle posizioni che sono state comunismo e quindi portare verso una democrazia richiamata. Quindi la posizione di Gramsci e la questione di Bobbio è un tema di questo modo.
Comincio da questa questione, Gramsci, che è importante, in effetti nell'ambito di quell'invito al dialogo che ha caratterizzato sicuramente, no? La situazione di Bobbio probabilmente a partire dagli anni 50, rientra anche questa rilettura non dogmatica, quindi certamente ingarbata polemica con le riletture che una parte della cultura marxista e del Partito Comunista del 1800 a partire dagli anni 50, magari sottolineando di più, no, la continuità e il non strappo di Gramsci rispetto al leninismo. Ecco, proprio in modo garbato propone una lettura differente che evidenzia, lavorando sul concetto di egemonia e valorizzando il modello della società civile all'interno della proposta teorica di Gramsci, ed era in effetti questa la novità sostanziale della riflessione di Gramsci rispetto al dibattito leninista degli anni 20, da cui Gramsci stesso ovviamente fuoriusciva, Ecco, questo è stato uno dei modi attraverso i quali proprio ha condotto con la sinistra comunista il dialogo, cercando di in qualche modo favorire questo processo di immersione della consapevolezza democratica a partire dagli stessi liberaci, naturalmente dicendo però chiaramente che da quelli occorreva conoscere, proprio non ha mai suggerito a nessuno che effettivamente i liberaci, la concezione della democrazia come economia potesse già essere in qualche modo l'immediato prodromo di una concezione liberale della democrazia. Questo no, ma certamente mostrava, analizzando quei testi, che in fondo la distanza non era incolmabile e che portando materiale della tradizione liberale democratica per colmare quel fossato, la transizione verso una diversa concezione della democrazia, appunto consapevole anche della dimensione della proceduralità, era possibile. Ecco, da questo punto di vista è proprio un esempio di come ha praticato questo dialogo. Ecco, la sua domanda effettivamente tocca l'elemento essenziale di questo nodo del rapporto tra Bobbio e i due antagonisti della cultura italiana del Novecento. Adesso lasciamo parte Gentile, che non appartiene ovviamente alla storia di Bobbio, nei confronti dei quali posso ricordare che il giudizio è sempre stato non umanamente ma teoricamente piuttosto sprezzante. Ecco, ricordo anche lezioni. Gentile era per lui una prova del concetto, un giocoliere dei concetti che trovava queste sintesi facili, era la sintesi senza analisi, quello che Bobbio metodologicamente in qualche modo ha sempre detestato, e diceva meglio un'analisi senza sintesi, ma un'analisi precisa, visuale, che inchioda fissa con lo stilo i nomi sulle cose, che ci aiuta a far chiarezza, che non queste sintesi, appunto l'analisi manca, che operano poi in realtà in modo così surrettizio e anche fondamentalmente fraudolento, producendo delle formule che fanno effetto, che hanno naturalmente una ricaduta propagandistica, che hanno una loro efficacia, ma sono soltanto formule, e nei confronti di un dibattito politico dominato dalle formule lui è sempre stato estremamente allergico, no? Ma invece quei due con cui si confronta su questo sono Salvini e Croce, ed effettivamente ecco qui da un lato ha un autore che va in direzione di un socialismo liberale o di un liberale socialismo, sia pure anche lui piuttosto il classico. Sappiamo che il rapporto di Salvini con l'azionismo è tutt'altro, al di là delle amicizie, delle frequentazioni degli anni dell'immigrazione, chiaro, anche legami quasi figliali. Salvini era considerato il maestro e il padre da molti di loro, ma indubbiamente noi conosciamo anche una serie di diritti estremamente caustici e severi sugli azionisti da parte di Salvini, soprattutto negli anni del dopoguerra, non so, la battuta, gli azionisti sono quelli che vogliono subito, che vogliono subito, ma non sanno che cosa, però indubbiamente Salvini individua una coniugazione possibile tra i due termini, socialismo e liberalismo, nella misura in cui questi non restano formule ideologiche, non è una coniugazione di ideologie, ma dietro alla struttura istituzionale della democrazia, che vuol dire riconoscimento di determinate tipologie di diritti civili, politici, sociali, la loro armonizzazione, soprattutto la loro traduzione in istituzioni reali e non in chiacchiera, no? L'allergia per le chiacchiere. l'elemento crociano in Bobbio è che effettivamente Bobbio, pur essendo ideologicamente come orientamento ideale vicino a questa tradizione del socialismo liberale, che è più vicino alle posizioni di Salvini, la provocazione crociana del Mirko Cervo l'ha sempre presa molto sul serio, a partire dalla riflessione su un autore che mi era caro, non tanto per rapporto diretto, ma attraverso la mediazione della cerchia degli amici con cui era cresciuto, che aveva per tutti ritrovati nelle file relazioni di tutto ciò, cioè a partire da un Gobetti che parlava di comunismo liberale, che era il massimo del Mirko Cervo, ancora più del socialismo liberale, e insomma, ecco, questo lo ha sempre preso molto sul serio. Se andiamo a prendere un suo contributo sul socialismo liberale, il liberal socialismo come terza via di un convegno di Sassari a fine anni 80, 90, non ricordo bene l'anno, ma siamo in quel due, anche lì insomma faceva una mappa come andava a fare, molto puntuale, delle varie posizioni, di cui viveva, eccetera, eccetera, ma poi alla fine il giudizio era di una certa inconcludenza di quella intesa, proprio perché chi aveva parlato di socialismo liberale si era sempre mantenuto molto sulle generali e non aveva per esempio mai chiarito esattamente i termini del rapporto tra un ordine economico concreto che potesse essere definito socialista e una compagine istituzionale autenticamente liberale. E lui su questo è stato di nuovo evasivo, se vogliamo, ma questo era un segno di onestà intellettuale, diceva: io non sono un economista, questo è un problema economico, capire se il socialismo è capace di funzionare in che modo attraverso istituzioni proprie che siano effettivamente qualitativamente distinte da quelle di una società capitalistica. E da questo punto di vista, ecco appunto, la provocazione di Mirko Cervo crociana, pur non aderendo all'intenzione ideologica di Croce, pur non condividendo il sottinteso conservatorismo, non condividendo la visione angusta di liberalismo che era propria di Croce, questo sicuramente no, soprattutto non condividendo, per chiamare in causa un altro termine fortunato di Croce, tanto a Mirko Cervo, le alcinesche seduzioni, no? Ecco, la polemica crociana contro le alcinesche seduzioni, che erano i diritti fondamentali, che erano la democrazia, che erano la pace, cioè le idee di fondo del giusnaturalismo moderno, è stata per lui la provocazione della sua vita. Se ci pensiamo, proprio che cosa ha fatto in tutto l'arco della sua produzione intellettuale? Ha cercato di rispondere a Croce sulle cinesche seduzioni, cioè elaborando una teoria della democrazia che in qualche modo aveva la sua matrice in quello di individualismo più naturalistico. E la porta guardando a una tradizione liberale che aveva in quel giusnaturalismo moderno le sue fondamenta non soltanto valoriali ma anche per quanto riguarda la concezione delle tecniche del potere. E di qui ha elaborato un liberalismo che è un liberalismo dei diritti fondamentali, sicuramente, anche se non è il diritto, il liberalismo dei diritti fondamentali di significa Raioli, che è stato il fondamentalismo dei diritti, no? Che non ho mai dimenticato, che i diritti sono prodotti storici, si acquistano, si perdono, si limano, si espandono, entrano in crisi, insomma, se sono positivizzati in quanto prodotto della storia, ovviamente. Questa è la partita che lui gioca contro la delegittimazione crociana. Il terzo, la terza cinesca deduzione di Croce è che la pace, così come concepita nella tradizione delle utopie della pace, scusate se poco anche nel nostro campo, per il quale, per il campo politico, il Croce non pareva avere molta simpatia, mentre ovviamente è Bobbio, certamente, mentre Bobbio, allievo di Gioele Solari, cantante politico della città, tutte le sue attenzioni, scrive un libro dedicato a riflettere su questo problema e fino alla fine, alle storie degli anni 90 si è interrogato addirittura appunto lo scetticismo, il realismo del caso, sulle possibilità di una democrazia cosmopolitica, proprio come sta dei diritti, in fondo, come conosce la vecchia anche un po' rapidamente, è in fondo tutta una meditazione intorno ai temi kantiani della filosofia della storia. No? Ecco, quindi qui c'è esattamente questa tensione aperta che si riconduce a quanto dicevamo prima, normativismo, realismo, e anche però calata nel concreto della storia della nostra cultura, dentro, cioè queste due anime diverse e diciamo pure dissonanti che sono così alla base della sua avventura teorica e della sua avventura psicologica. Ecco, non so chi può aver capito perfettamente la prima domanda, ho capito che è complicato, no? Ovviamente perché intanto è un invito troppo appunto problematico, è un invito a chiarire che come già questo termine composizione che è usato voglia dire per una teoria della democrazia. E lei ha fatto riferimento alla dimensione dei conflitti, alla dimensione degli interessi, alla dimensione valoriale. Certamente, ecco, una teoria della democrazia che non sia soltanto una democrazia della fatticità pluralistica, cioè che prende atto che la realtà sociale è complicata, è caratterizzata dalla presenza di gruppi di interesse, associazioni vari che devono trovare un qualche accordo, che non si limiti a questo, che non sia soltanto pluralistica in questo senso solamente attuale, e che non sia soltanto proceduralistica nel senso del definire un assetto di regole del gioco che vanno rispettate nel processo decisionale collettivo per arrivare ad una decisione finale nel processo di formazione della volontà collettiva, è una democrazia che non voglia essere soltanto questo. E la Commissione proprio non ha mai voluto essere soltanto questo, perché è figlia certamente di una tradizione per cui la democrazia ha una valenza etica. E di nuovo, il Croce applicato alla democrazia, certo Croce non ha costruito questa valenza etica, ma l'eticità era nelle istituzioni per Croce. Bobbio viene di lì, allora qui avrei voluto fare un discorso anche un po' più genealogico, ricordare le origini personalistiche della filosofia di Bobbio negli anni 30, ricordare l'internazionismo, i suoi corsi di Padova sulla persona e lo Stato, una concezione personalistica dello Stato, ma c'è un testo molto più tardi, molto più tardi interessante, negli anni Ottanta, una commemorazione di Aldo Moro, un riflesso sulla concezione personalistica della democrazia in un cattolico come Moro, c'è questa componente etica che poi vediamo in certi scritti di Bobbio, che toccano altri temi, penso all'elogio della mitezza, ai suoi interventi sulla non violenza. È chiaro che c'è questa dimensione che non può essere elusa. Ecco, Bobbio non è il Robert Doyle italiano, no? Questo teorico della democrazia poliartica, pluralistica americana, che è veramente principalmente un politologo che cerca di analizzare la democrazia pluralistica da un punto di vista tecnico. No, c'è indubbiamente una valenza etica forte nel discorso di Bobbio, che in qualche modo poi nel suo grande dibattito sulla democrazia venga distinta negli anni 70-80, sia dissimulata questa valenza etica, si comprende. Intanto, perché lui interessa insistere sulla componente procedurale, che le concezioni della democrazia sostanziale dei marxisti o dei neomarxisti sostanzialmente trascuravano, e invece allora di fronte a questo discorso un po' fumoso della democrazia sostanziale contrapposta a quella formale, ma non si sa mai bene cosa sia quella sostanziale, cos'è un suo, vabbè, però cosa vuol dire la volontà generale, no. Ebbene, lui insisteva sul proceduralismo. E poi, passate appunto alla fase giovanile, in cui era ancora diretta questa sua derivazione dal potere personalistico, aveva acquisito anche un sano scetticismo nei confronti di certe teorie eticizzanti della democrazia, che in qualche modo avevano una valenza puramente retorica, intrattenevano sulla dimensione valoriale per non parlare d'altro, per eludere i problemi reali, per sfociare nelle retoriche inconcludenti che a suo giudizio anche spesso truffaldine. E quindi naturalmente questo elemento delle procedure, delle regole del gioco appare così insistito, però l'altro elemento che composizione vuol dire integrazione anche sui valori, che vuol dire composizione dei conflitti a partire da un'idea normativa della convivenza tra individui, questo è indiscutibile in ogni fase della produzione di Bobbio, dai primi scritti di rifondazione della democrazia negli anni della transizione 43-46, fino alla riflessione appunto degli ultimi anni degli anni 80, ancora stato intervento degli anni 90, direi questo. Naturalmente questo è un problema molto grosso, che cosa vuol dire l'integrazione di una società complessa, di una società che ormai funziona anche in base a logiche sistemiche che si autonomizzano rispetto al sentire degli individui, dei cittadini, o quello che i teorici sistemici alla luna che i discepoli chiamano chiama il mondo della vita. Ecco, ovviamente questo è un grosso problema su cui continuano a tormentarsi le teorie contemporanee della democrazia, per esempio le teorie discorsive della democrazia, la filiera Tardo, Franco Cortese, più e del padre che dicevo, questo si può.
Attualmente abbiamo ancora un po' di tempo per ulteriori successi, riferimenti o interventi. Se al contrario non ci sono,
allora, io intanto non ho detto come si scopre qua, quando è stato un cemento atteso, e nella misura in cui i luoghi che proprio avevano una certa attrazione, sebbene a filosofo alle costrutti storici, la struttura, la natura strutturale delle istituzioni che nascono nella reazione e reazione dei momenti storici dei luoghi che evolvono, ecco, nella misura in cui proprio la metà di Kelsen e specificatamente la cultura austriaca di mezzo degli anni 20 e poi il fallimento della struttura istituzionale kelseniana, che è proprio stato il grande lavoro, il grande impegno di Kelsen, quale stesse differenze nel mio corso non è mai capitato di incontrare una discussione storica su quello che è successo negli anni 20 in Austria, specificamente, parliamo della Germania, poi è un altro problema. Quindi mi chiedevo se l'ho perso, come dire, nell'ambito di questo futuro, seppure invece dopo non si sia interessato, come abbia analizzato da un punto di vista storico-filosofico appunto l'esperienza politica e costituzionale del suo spiegatore maggiore.
Rispondo subito o c'è qualche altro? Ecco, no, lei tocca effettivamente una questione di critica bottiana, di ricostruzione tra le illusioni o tra le cose che restano un po' così alluse nella riflessione di Bobbio, c'è certamente questa suo rapporto con la teoria che insegnava la Roma. Anzi, non solo questo, a che sappiamo proprio aver dedicato tutta una serie di studi di teoria generale del diritto, in cui varie fasi del suo pensiero, anche nella fase tarda, quando ormai da una teoria strutturale del diritto sta passando, almeno aprendo una porta in direzione allo sviluppo di una teoria funzionale, che peraltro poi lascia il suo teoria del diritto, che non considera più un oggetto specifico della teoria generale del diritto, ma c'è tutta un'evoluzione e una riflessione costante che arriva dai saggi dei primi anni 80 sul tema della norma fondamentale, come è noto, uno dei tormentoni degli interpreti di Kelsen, che è la stessa immagine grande del sistema giuridico, no? Livello normativo ne predispone uno superiore e su cui si risale fino ad un vertice, e questo vertice non è una norma posta da una volontà concreta come tutte le altre, ma è una norma ipotetica che noi dobbiamo supporre, una finzione che serve a dare unità e coerenza all'ordinamento giuridico. Su questo ripeto anche negli ultimi suoi studi di teoria generale, proprio gli ultimi degli anni 80, poi non si è più occupato di queste questioni, ma vi è ritornato. Mentre due temi restano sostanzialmente non oggetto di specifiche trattazioni, diciamo, storico-filosofiche, di ricostruzione dei testi a proposito di Kelsen. Quello della democrazia e anche la questione del diritto internazionale. È abbastanza curioso che proprio in una congiuntura, forse di nuovo uno spiraglio questo per noi interpreti del suo disincanto scetticismo e del suo essere in dubbio su questo, in anni in cui si faceva sempre più insistente il tema della democrazia internazionale, del diritto internazionale, addirittura in cui nasce il diritto penale internazionale, in cui ritorna il tema della guerra giusta, tutti i temi che erano
naturalmente da Keynes anche venivano, primariamente venivano nell'ambito del dibattito del Novecento, ecco, su questo ovvio non ci ha lasciato dei contributi specifici. E devo dire anche per me, un certo ciclo di lezioni, di alcune anni in cui ho seguito, posso garantire questo certo vergogna di morte che questi temi non li ha mai toccati. Ed è curioso, perché in realtà il suo spettro di interessi e di intrecci era sempre molto, molto ampio e molto generoso. Non ha sicuramente approfondito mai, o studiato così in modo sistematico il dibattito costituzionale degli anni 20 in Europa, in particolare in Germania e in Austria, con la Germania di Weimar, che è il grande laboratorio delle teorie del diritto, della democrazia e della politica nel primo Novecento, non solo politico, ma appunto globalmente inteso, e nell'Austria, che era sotto molti altri aspetti meno interessante, però era molto interessante proprio per l'innovazione specifica che gli aveva portato, in quanto ideatore del primo modello europeo di democrazia costituzionale, in cui cioè la Costituzione è garantita dalla presenza di un organo specifico, da un custode della Costituzione, che non è un'istanza politica come credeva il nostro Carlini, ma è un organo giudiziario, cioè una corte costituzionale. No, la prima corte costituzionale che si realizza in terra europea, prima di quelle che verranno dall'Italia in avanti nelle Costituzioni del secondo dopoguerra mondiale, è quella della Costituzione austriaca, alla caduta della monarchia asburgica, della monarchia asburgica. Ecco, effettivamente questo è un tema che Bobbio non ha affrontato, e diciamo pure non ha affrontato nemmeno nella sua rilevanza teorica, perché in fondo, se guardiamo gli scritti sulla democrazia, l'accento su questa specifica componente costituzionale della democrazia contemporanea, data da questa, dal ruolo che la Corte Costituzionale assume, non la troviamo. Ovviamente non si rendeva benissimo conto di questo, ci sono tutti i richiami, diciamo così, convenzionali che ci si può aspettare da uno che ragiona su questi problemi, però è un interesse particolare, questo devo dire, il collega che è stato direttamente un po' suo allievo, che è un grande specialista ovviamente, fin dai suoi esordi accademici di questo problema, presidente emerito della Corte Costituzionale, Gustavo Zerbenti, ha sempre confermato proprio su questo, non aveva particolare né competenza né interesse, cioè non interesse c'era, ah no, molto interesse, quello che è scritto lui ha seguito così i primi studi di accademici della Corte Costituzionale italiana, no? Ed era sempre estremamente aperto, come devo dire, visto che Carlo Dalli gli ha fatto riferimento, lui certamente aveva conosciuto Smith negli anni 30, due volte l'aveva visitato, aveva censito per primo il suo Ozio in Italia, eccetera, eccetera, aveva ripreso un carteggio con Smith negli anni 40, fino agli anni 40, per poi troncarlo perché mi aveva detto che vivo dalla resistenza, eccetera, ero imbarazzato a mantenere rapporti con questo personaggio, insomma. Però devo dire che quando io ragazzino, poco più, viene a lavorare su Smith, nei confronti di quale lui non aveva poi quella mentale prefigura, lui era molto infastidito dei marxisti italiani che si rigeneravano attraverso Schmitt con l'autonomia del politico eccetera, e che a questo punto a suo giudizio peggioravano, invece di curare la partita peggioravano la situazione. Questo sì, così, e devo dire, quando io cominciai a studiare, non solo mi spronò, pur essendo appunto Schmitt e non credo, non solo mi spronò, e do sempre quando si parla di queste di questo tema in pubblico, atto riconoscente al fatto che la mia prima monografia fu pubblicata nella collana Diritto e Cultura Moderna delle Edizioni Comunità, su spinta del professor Renato Treves, di origine ebraica, andato in emigrazione e vissuto abbastanza difficoltosamente, poveramente negli anni 30 e negli anni 40, nella remota e sperduta Tucumán in Argentina, e quindi forse con l'antisemita Schmitt e questa avvelenato l'avrebbe potuto avere, mi ricordo l'estrema cordialità e liberalità che mostrò quando sente che stavo occupando di quello da poco, e mi disse no, si deve fare una monografia, quindi ecco, proprio ed era sempre curioso e interessato, quando io gli portai i primi capitoli, tutti i capitoli del mio lavoro su lui, molto interessante questo è la notazione, che con Bagadelli sul diritto costituzionale era la stessa cosa. E non di meno è vero, il grande interesse, ma forse non appunto la percezione delle implicazioni e della rilevanza. Non so, ecco, devo dire, esposto mi mando spesso le dita delle tante domande e dei colloqui che ho avuto con lui nello studio di Via Sacchi al sabato pomeriggio, che con gli anni diventavano sempre più lunghi, perché quando era ancora in carriera, giovane, eccetera, le conversazioni con Gotti erano interrotte da 13 telefonate di giornalisti, e poi duravano poco, poi con gli anni diventavano più lunghe, e quello studio di Via Sacchi dove io arrivavo alle 4, la luce era tenue, tenissima, a volte non aveva nemmeno acceso la lampada sul tavolo e si dimenticava di accenderla, quindi alla fine ci trovavamo alle 7 di sera nel buio totale di quella stanza, e cominciavo a parlare, a dire cose eccetera eccetera. Ebbene, in modo di delle tante domande che non io posso e che oggi vorrei porgli, e una di queste sarebbe: ma questa illusione del problema della giustizia costituzionale, della sua rilevanza, professore, era anche dovuta al suo sospetto nei confronti di un eccesso di giuridificazione della politica, come da quella generazione certamente ci dobbiamo aspettare, che significato aveva? Ecco, questa è una domanda che non abbiamo posto, noi possiamo dare completamente delle risposte, abbiamo degli elementi dei suoi scritti, ma insomma, non mi credo più, ma è un problema che lei pone certamente.
Bene, allora ringraziando ancora per Paolo Fascinato per lo storico di esaurimento e spiegazione di un caso di più blocco. Andiamo ovviamente non a delle cose, ma a delle cose che sono importanti. Grazie a voi.